Allora, torniamo in diretta sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, ci spostiamo su un altro argomento, come appunto già annunciato, e parliamo del viaggio di Trump in un continente troppo complicato, così intitola il manifesto l'articolo di Simone Pieranni che abbiamo al telefono. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, si parla di 5 stati in 11 giorni, il viaggio di Trump in Asia, in un momento insomma in cui ormai sono diversi mesi dalle elezioni, anzi forse dello stesso Trump, che si parla dei suoi rapporti, dei suoi scontri con la Corea e dei suoi rapporti insomma con la Cina. Che ci dici insomma su questo viaggio che Trump sta per iniziare a fare?
Sì, infatti abbiamo titolato un continente complicato perché secondo diciamo quelle che sono state ad oggi le logiche soprattutto comunicative e di relazione diciamo con altri leader che ha avuto Trump, insomma l'Asia è sicuramente un continente particolare che ha tutta la sua etichetta, anche che non è proprio simile alla nostra, ma soprattutto è complicato da un punto di vista diciamo strategico, politico, per gli Stati Uniti, perché non sarà un viaggio semplice per Trump, perché dei paesi che visiterà e che di cui incontrerà le leadership, che sono appunto Giappone, Corea del Sud, Vietnam, Filippine e soprattutto Cina, giocherà in casa praticamente e neanche con un pubblico troppo favorevole in Giappone, mentre invece gli altri paesi, soprattutto Corea del Sud, costituiranno un test significativo, perché negli ultimi, da quando praticamente è stato eletto Trump alla presidenza degli Stati Uniti, quella che era una presenza americana garantita dal contenimento della Cina da parte di Obama, era comunque una presenza americana che godeva della fiducia fondamentalmente dei suoi alleati nell'area, quindi soprattutto Giappone, soprattutto Corea del Sud, ma anche lo stesso Vietnam e Filippine, nel senso che vedevano negli Stati Uniti una possibilità comunque di difendersi da eventuali tentativi egemonici cinesi, che poi si manifestavano principalmente secondo questi paesi nelle questioni dei territori, delle isole contese nel mar cinese meridionale o delle contese che ha col Giappone la Cina. Trump, appena arrivato alla presidenza, come prima cosa ha affossato la Trans-Pacific Partnership, che era proprio l'accordo di libero commercio che univa molti paesi asiatici e che escludeva ovviamente la Cina. Questo è stato letto come un primo segno di diffidenza da parte dei paesi asiatici nei confronti di Trump, che è cominciato a essere visto come inaffidabile non solo lui ma proprio gli Stati Uniti. Contemporaneamente la Cina a gennaio del 2017 con il proprio presidente Xi Jinping apriva i lavori di Davos, la comunità praticamente business più importante del mondo, il simbolo della globalizzazione, e Xi Jinping si metteva sostanzialmente alla testa della globalizzazione, portando dietro di sé comunque anche e cambiando molte cose anche nei rapporti con quei paesi che tradizionalmente erano stati alleati Stati Uniti. Quindi Trump va in Asia in un momento in cui c'è molta poca fiducia anche da parte di chi fino a poco tempo fa era molto vicino agli Stati Uniti, anche dallo stesso Giappone, che chiederà sostanzialmente, credo, a Trump un impegno più vero e più effettivo anche a difesa del Giappone e di altri paesi dell'area dalla naturalmente questione nordcoreana, che poi è quella che un po' ha finito per rimuovere, per rimescolare di nuovo un po' tutte le carte.
Allora, ciao Simone, è un altro compagno da studio. Volevo con te affrontare un punto della geopolitica americana, perché insomma, se abbiamo visto con la Clinton già segretaria di Stato come la strategia politica era tutta rivolta verso l'Oriente, da un punto di vista, diciamo così, di multilateralismo economico, adesso con Trump, diciamo, la diplomazia è un po' più muscolare, sicuramente più basata forse sulle porte aeree, ecco, nonostante l'America First sbandierato da Donald Trump in patria. Volevo partire con l'attore che secondo me è l'attore principale degli incontri di Trump, che è Pechino, la Cina dunque, e volevo chiederti di farci un po' un riepilogo dell'ultimo congresso che il Partito Comunista Cinese ha tenuto e appunto come secondo te Pechino si confronterà con Trump, e poi magari passiamo a parlare anche del Giappone, perché anche lì ci sono aspetti interessanti.
Sì, allora come dire, intanto una premessa, nel senso che la strategia di Obama con Obama presidente degli Stati Uniti, tanto con prima con la Clinton segretario di Stato che dopo, è stata appunto quella, no? Di una sorta di vero e proprio accerchiamento praticamente della Cina, soprattutto da un punto di vista, come hai detto tu giustamente, commerciale. e vedeva poi anche la pazienza strategica applicata anche alla questione nordcoreana. E la Presidenza Obama sicuramente con la Cina ha avuto un rapporto particolare, perché gli incontri, ricordiamo tutti che nel 2013 Obama e Xi Jinping si incontrano in California, l'incontro in maniche di camicia che doveva sancire un rapporto più personale tra i due che non questioni appunto geostrategiche e geopolitiche, ma che vedeva come principale punto dell'incontro la questione degli attacchi informatici. E proprio appena Xi Jinping arriva praticamente in California scoppia lo scandalo Datagate con Snowden rifugiato sostanzialmente a Hong Kong, che per la Cina è Cina. Quindi fu una relazione piuttosto strana, ma tutto sommato per la Cina comprensibile, nel senso che la Cina sapeva che aveva di fronte, tanto che nelle ultime elezioni americane la leadership cinese, o comunque la maggior parte dei funzionari cinesi, avrebbero preferito forse una presidenza Clinton, che è una presidenza più complicata da un punto di vista dell'immagine internazionale, perché la Cina sapeva che la Clinton avrebbe insistito con la questione dei diritti umani, della democrazia eccetera, che sono ambiti che i cinesi soffrono particolarmente a livello diciamo internazionale, della propria immagine internazionale, e sapevano anche lì che con Trump sarebbe stato una sorta di salto nell'ignoto, perché non lo conoscevano, in più l'attitudine business di Trump non è propriamente politica. Quindi insomma, i cinesi preferiscono, anche se sanno di poter incontrare delle difficoltà, di avere degli interlocutori che comunque riescono a classificare, a mettere all'interno di un quadro. Quindi la Cina oggi è un paese che esce appunto, come ricordavi tu, da un congresso del Partito Comunista che rafforza di fatto la leadership di Xi Jinping, e rafforza quindi di fatto soprattutto la sua postura internazionale, perché da un punto di vista interno negli ultimi 5 anni Xi Jinping ha ottenuto moltissimi risultati con i quali appunto ha puntellato un po' il proprio potere all'interno del Partito Comunista, riportando il Partito Comunista al centro della scena politica e sociale del paese dopo anni in cui c'era molta diffidenza da parte della popolazione nei confronti di un partito corrotto, non così legato alla realtà, con simbolici casi appunto di impunità e di abuso di potere eccetera. Quindi adesso Xi Jinping è nelle migliori condizioni per negoziare con Trump, proprio per la situazione che si è venuta a creare oltretutto a latere anche della relazione Cina-Stati Uniti. Io credo che la Cina speri principalmente nell'incontro in una posizione forte da parte di Moon Jae-in, che è il presidente della Sud Corea, perché sappiamo bene, rispetto a Trump, perché sappiamo bene che la posizione della Cina è chiarissima, nel senso la Cina non tollera più la Corea del Nord, Xi Jinping non ha mai incontrato Kim Jong-un, la lettera di congratulazioni che Kim Jong-un ha mandato a Xi Jinping durante il congresso del partito faceva i complimenti a Pechino e al Partito Comunista Cinese, ma non parlava di sviluppo di relazioni future come di solito accade in questo tipo di comunicati. Fatto Xi Jinping, quindi, in un gesto che è un po' distensivo nei confronti della leadership di Pyongyang, con la quale la Cina è a ferri corti ormai da mesi, e per fortuna della Corea del Nord, credo, Kim Jong-un non ha effettuato nessun test durante il congresso del Partito Comunista, perché quello che ha effettuato in precedenza durante il meeting dei BRICS in Cina è stato preso malissimo dalla dirigenza cinese. Però la posizione della Cina è chiara, cioè la Cina dice: noi possiamo negoziare con Kim Jong-un, abbiamo presumibilmente le chiavi per ottenere di portare a un tavolo Kim Jong-un, ma gli Stati Uniti devono togliere il sistema antimissilistico di difesa che hanno installato in Corea del Sud. Questo, cioè, sono i due no, come li chiamano in Cina, no? No alla proliferazione nucleare in Nord Corea, ma no sostanzialmente a una presenza militare così forte degli Stati Uniti in Corea del Sud, perché questo sistema antimissilistico che gli Stati Uniti hanno installato nottetempo, mentre addirittura il paese, la Corea del Sud, era in campagna elettorale, perché per lo scandalo che l'ex presidente si è dovuta dimettere ed è stato poi eletto Moon Jae-in, in realtà per la Cina quello non è un sistema di difesa vero e proprio, tant'è che sono dei dubbi anche che possa difendere veramente la capitale Seoul da un eventuale attacco nordcoreano, ma è un sistema per intercettare sostanzialmente le comunicazioni della Cina e per avvicinarsi, per così dire, no? Militarmente alla Cina. Su questo Pechino sarà inflessibile, quindi presumibilmente, cioè, penso che Pechino speri in un gioco di sponda con Moon Jae-in, che è il presidente della Corea del Sud con cui sono stati riattivati contatti dopo la sua elezione, un liberale, chiamiamolo un democratico di sinistra, liberale poi magari in economia, ma molto fermo contro gli Stati Uniti e più deciso ad aprire probabilmente con la Cina, solo che gli eventi nordcoreani l'hanno portato un po' indietro, perché l'opinione pubblica sudcoreana a quel punto ha richiesto invece una maggiore attenzione alla sicurezza nazionale, finché Trump non ha detto ah, comunque questo sistema che l'abbiamo installato ve lo dovete pagare voi. A quel punto lì la Corea del Sud è ritornata su posizioni un po' più vicine probabilmente a quelle della Cina. Quindi io credo che Pechino avrà, che ha, nei giorni scorsi ha avuto degli scambi di comunicazione con la Corea del Sud, penso che chiederà, avrà chiesto a Moon Jae-in di avere una posizione più ferma con Trump, e a Trump ribadirà la propria posizione, nel senso vie diplomatiche, basta cacciabombardieri in giro per l'Asia, basta navi da guerra in giro per l'Asia e ritiro del TAD, del sistema antimissilistico. Probabilmente non si arriverà a tanto, ma la Cina punta ad arrivare a un compromesso che rallenti, diciamo, la muscolarità di Trump nell'area e che riporti un attimo di tranquillità, perché la Cina deve lanciare il suo progetto di nuova via della seta, che è stato inserito proprio nello statuto del Partito Comunista, e quindi non ha assolutamente bisogno e soprattutto non vuole che scoppi fondamentalmente un casino ai propri confini.
Perfetto, sei stato precisissimo sulla Cina. Io adesso passerei con te a parlare un po' del Giappone, visto che è stato da poco riconfermato Shinzo Abe e dunque anche riconfermati i suoi progetti in qualche modo di espansionismo militare. Insomma, che succede secondo te se il Giappone diventa una potenza militare offensiva, l'impero giapponese?
Sì, naturalmente le ultime elezioni sono state un successo per Abe, che pure arrivava da un periodo complicatissimo, perché diciamo il suo governo e lui stesso, anche attraverso scandali che coinvolgono anche altri suoi familiari, appunto era in mezzo a un ciclone praticamente. La sua fortuna è stata che praticamente si è disintegrata l'opposizione, cioè quell'alleanza del Partito Democratico col Partito Comunista, che era stata un po' una sorpresa degli ultimi anni politici, è una cosa interessante dal nostro punto di vista, credo. È stata praticamente deflagrata. Il Giappone è il paese, diciamo, più vicino forse all'Occidente da un punto di vista di tutta una serie di dinamiche, e anche lì diciamo che queste ondate populiste hanno finito per come dire, rimescolare un po' le carte politiche, tenendo conto che forse Abe è il primo populista, diciamo, giapponese, tant'è che i suoi progetti, appunto, oltre a quelli di una di un recupero praticamente delle forze armate, sappiamo che il Giappone dopo la seconda guerra mondiale ha dovuto rinunciare alle proprie forze militari, che si chiamano forze di pace, che non hanno appunto nessuna come dire, validità militare né soprattutto all'estero, e ha proposto poi un progetto di revisione appunto della Costituzione e di come dire, un'idea nazionalista molto forte rispetto anche a tutta una serie di cose che sono accadute in Asia. Il Giappone non ha buoni rapporti in questo senso, non solo con la Cina, perché non ha mai riconosciuto secondo i cinesi quelli che per i cinesi sono crimini di guerra, ma neanche con ad esempio la Corea del Sud, perché ci sono tutte le questioni legate appunto all'espansionismo militare dell'impero giapponese, che poi portò appunto all'attacco di Pearl Harbor e all'ingresso, diciamo, della seconda guerra mondiale degli Stati Uniti e al fronte, per così dire, asiatico. E in realtà però, nonostante questo, anche in Giappone Trump avrà dei problemi, proprio perché, come dire, Abe e l'opinione pubblica giapponese non sono per niente, diciamo, soddisfatti di quanto Trump ha fatto negli ultimi tempi in Asia. Trump ha fatto un po' lo stesso ragionamento discorsi che ha fatto, no, con gli alleati della NATO, come dire, la vostra difesa noi ve la diamo, però ce la dovete pagare di più, eccetera eccetera. E soprattutto, secondo appunto il Giappone, leggendo un po' anche i media giapponesi in questi giorni, il Giappone è uno dei principali fruttori dell'eventuale trattato commerciale, e ricordiamo che il Giappone è anche il secondo creditore degli Stati Uniti, e per molti mesi nel 2016 e nel 2017 è stato il primo, perché aveva superato la Cina. E quindi anche in questo caso sarà complicato per Trump riuscire a ritrovare una sintonia. Poi sicuramente a livello comunicativo avverrà, però ecco, credo che il Giappone chiederà invece appunto qualcosa di più di un semplice sostegno alle politiche di Abe e al Giappone nell'ambito delle politiche asiatiche, e può essere anche che chiederà un sostegno magari poi internazionale alla possibilità che questa sua paventata riforma dell'esercito possa diventare effettiva anche attraverso missioni giapponesi all'estero, che poi sono un modo attraverso gli organismi internazionali con i quali i paesi poi riescono ad arrivare in zone di crisi nelle quali però hanno degli importanti interessi. Basti pensare alla Cina, ad esempio, con le missioni di pace dell'ONU, per arrivare appunto in posti in cui va sostanzialmente non solo a mantenere la pace, tra virgolette, ma a difendere i propri interessi economici.
Senti, volevo anche chiederti una cosa un po' all'atere, sempre sul Manifesto, a fondo pagina, nel tuo articolo c'è l'incontro, però insomma ci sarà il 10 novembre il presidente americano prenderà parte al vertice dell'APEC, no? Asia Pacific Economic Corporation in Vietnam, a cui sarà presente anche Putin, e il 12 e il 13 al summit dell'ASEAN Association of Southeast Asian Nations a Manila. Le prime indiscrezioni sulla possibilità di un incontro tra Trump e Putin avevano già trovato conferme proprio da Trump in un'intervista a Fox TV. Ne aveva sottolineato l'importanza al fine di una cooperazione con Mosca sulla crisi in Siria e il Nord Corea, per la Nord Corea, ma soprattutto anche per l'Ucraina. Che avverrà realmente questo incontro tra Putin e Trump, appunto prima in Vietnam e poi a Manila, quindi nelle Filippine, e che insomma pensi che accadrà da questo incontro?
Sì, l'incontro non è fermato anche i russi ieri, quindi dovrebbe esserci. E, allora, lasciamo un attimo da parte Siria Ucraina, perché sennò apriamo altri, diciamo, altre questioni. Scusate, sicuramente Trump e Putin si incontreranno e parleranno anche di Corea del Nord, perché l'incontro avviene sostanzialmente quasi alla fine, diciamo, del viaggio, dopo che Trump ha già incontrato, diciamo, i pezzi grossi, perché poi in Vietnam avrà degli incontri anche con la dirigenza vietnamita, e poi nelle Filippine incontrerà anche Duterte, ma saranno due ambiti ancora una volta non molto semplici, perché in Vietnam sono nervosissimi un po' gli Stati Uniti proprio per la Trans-Pacific Partnership, che ha di fatto riportato il Vietnam necessariamente un po' alla ricerca di un rapporto più vicino alla Cina, cosa che negli ultimi anni non avevano gradito granché, e quello stesso Duterte non sarà semplice, perché come sappiamo Duterte invece ha proprio fatto un cambio di politica estera molto, molto forte, nonostante le contese importanti che ha con la Cina, e per le quali ha effettuato anche una denuncia all'AIA, eccetera. Però in realtà Duterte si è avvicinato molto a Pechino e ha avuto parole molto forti nei confronti degli Stati Uniti. Quindi prima di incontrare loro due avrà già incontrato Xi Jinping, Abe e Moon Jae-in, e quindi credo che con Putin possa affrontare diciamo un tema della Corea del Nord a seguito anche di questi incontri con le idee forse più tale, sempre che Trump possa averle, e tenendo comunque presente che a dare le carte in questo ambito qua è Pechino. Quindi Trump credo che dovrà fare un po' di necessità con Putin, che invece negli ultimi tempi, proprio negli ultimi tempi della crisi coreana, la Russia è entrata in maniera molto forte nella questione diplomatica, non solo sostenendo la Cina, come la Cina ha sostenuto la Russia in ambito internazionale sulla Siria, eccetera, ma soprattutto con una presenza diplomatica che è arrivata dopo anni in realtà di una vicinanza economica molto forte, nel senso che forse approfittando anche un po' delle difficoltà che Pechino ha incontrato nelle relazioni con la Corea del Nord, la Russia da due o tre anni ormai ha stabilito relazioni molto forti con la Corea del Nord, quindi non è un caso che poi abbia avuto, sia venuta fuori con una posizione diplomatica importante durante appunto la crisi coreana degli ultimi mesi. Non so ovviamente cosa si diranno, perché Putin sostanzialmente ha la stessa posizione identica della Cina. Io credo che ci sarà tutta una triangolazione di comunicazioni, perché lo scopo mi sembra molto evidente di Cina e Russia è comunque allargare il fronte praticamente di chi sosterrà la loro posizione, quindi di portare alla fine tutti a un tavolo, che magari non è quello classico degli anni scorsi, con i quali appunto si è sempre risolta la questione coreana, magari è più allargato, però credo che sulla Corea del Nord Trump troverà un Putin con le stesse identiche posizioni di Pechino. Sul resto vedremo, perché sono ambiti decisamente grandi, e quindi adesso non vorrei proprio tirar via due riflessioni su Siria e Ucraina, che sono appunto questioni grosse, importanti, e sulle quali comunque non credo che avranno modo di discutere più di tanto, perché credo che sia più un incontro, non è un bilaterale vero e proprio, cioè si incontreranno a margine di un vertice e probabilmente si aggiorneranno su quanto è successo in questi giorni di incontri molto fitti in Asia.